Ho saltato anche Domenico Garau prima. È presente? Ah, ecco, lo salutiamo, scusate. Massimo Diano, ho capito perché. Mi hanno dato un completo questa cosa. Ancora Massimo Diana, è presente? È presente? Salvatore Pinna? Sì. Prego, Salvatore, sì. Federico Salaris. Corrias Rita. L'ho vista prima, deve essere allontanata. Marcello Caria. C'è neanche Marcello. Gabriella Caria. Jens Garau. Sì, mi pare che abbiamo. Sì, non ci sono.
Conti, che era consigliere con Luigi Garau, e ho notato che erroneamente lui, che contano tutti e due Conti in giudizio.
Ah, probabilmente c'è stato un.
Perché era anche consigliere dal 64 al 70,
probabilmente era.
Dall'80 al 90 è Pinuccio Conti.
Bene, lo.
Bisogna
Sì, no, no, qui sicuramente gli uffici si sono un po' persi. Sicuramente Pinuccio Conti, che è stato in amministrazione sempre con Luigi Garau, quindi faceva parte di quel consiglio comunale.
Cognato di Giuseppe Maria,
Chi?
con Luigi Garau,
Sì.
consigliere, il fratello, il marito della sorella. Quello che è di fronte, se non trovi.
Cosmi?
Cosmi, mi sembra che è il consigliere.
Non lo so, non l'ho trovato. Non l'ho trovato, no. Al termine di questa, della consegna di questi riconoscimenti da parte del Consiglio, volevo dire che questa cerimonia apre, diciamo così, gli eventi e i festeggiamenti per il 70° anno di nuova autonomia, che da oggi si protrarranno per l'arco di tutto l'anno, quindi ci saranno un'altra serie di eventi da oggi in poi che dedicheremo. Per esempio, oggi abbiamo dedicato più agli amministratori viventi, magari li dedicheremo ai sindaci scomparsi, magari dedicheremo a chi ha lavorato nel comune, a chi è stato pilastro del comune nei primi anni dove era tutto più difficile. Ricordo anche mio zio Chicchedu, che è stato una colonna di questo comune, ma anche signor Bellomo, che è stato il primo vigile urbano di Santa Giusta, e sua moglie è stata una delle prime allevatrici, no? Come si chiama? Ostetriche, l'ho detto in sardo. In sardo, sì, allevadora, si diceva allora. La prima ostetrica di Santa Giusta, quindi, che ha aiutato a nascere tanti, tanti giovani attuali. Quindi ci sono tante persone che ricorderemo ancora nei diversi eventi che andremo a fare. E assieme ai consigli comunali c'era sempre, come c'è oggi, una figura che è il segretario comunale, quello attuale, dottor Pietro Caria. Facciamo omaggio anche a lui del riconoscimento del nostro comune. Però abbiamo anche un'altra figura storica come segretaria, che è una nostra concittadina, Andreina Secchi, che è stata per tanti anni segretaria comunale. Come dicevo, come avete visto, abbiamo coniato per questo evento, per questi 70 anni, un logo speciale che andrà ad affiancare il logo istituzionale del Comune in tutte le manifestazioni di quest'anno. Abbiamo commissionato, diciamo così, anche questo logo al nostro compaesano, che lo ha ideato e realizzato, e lo vogliamo ringraziare per questo. Si tratta di Eugenio Beccatini. È andato via. Facciamo comunque un applauso. Un ringraziamento anche ad Antonio Sanna per il bellissimo video che ha preparato. Per ricordare meglio questo anno, abbiamo deciso anche di realizzare due pubblicazioni, una che in sintesi parlerà della storia del nostro comune, appunto dai tempi della città di Otoka, ma anche di Otoka Nuragica, fino ai nostri giorni. Ne scriveranno alcuni, cito perché è qui presente la professoressa Cara Del Weis, ma scriverà qualcosa anche Salvatore Garao, quindi ci saranno delle pagine dedicate alla storia, ai momenti salienti della nostra comunità, e verrà stampato in quest'anno, e con una cerimonia ad hoc verrà anche poi donato a tutte le famiglie di Santa Giusta che ne avranno piacere di avere. Ma un'altra pubblicazione molto interessante che sta portando avanti, l'ho accennato prima, un'altra nostra concittadina, figlia d'arte direi, perché insomma suo padre è stato amministratore comunale per tanti anni, anche vice sindaco a Santa Giusta, è Antonio e suo figlio, quindi continua l'impegno istituzionale, e sta facendo una ricerca sull'archivio storico, sì, ti puoi avvicinare, sull'archivio storico di Santa Giusta dall'Ottocento in poi. È andata a trovare tutta una serie di delibere particolari, curiose, interessanti, che ci faranno capire, quando leggeremo, com'era la vita sociale di quel periodo e come anche i temi all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono cambiati in questi anni. Ringraziamo Sandra per questo lavoro che sta facendo. Vi chiediamo anche in qualche minuto di sintetizzare le cose più curiose, più interessanti che ha trovato.
Allora, ringrazio innanzitutto l'amministrazione per avermi consentito di portare avanti questo progetto nel quale credono tantissimo anche loro. Questo progetto vuole portare, diciamo, dare voce ai diari di bordo, cioè a tutto ciò che è stato prodotto dal Consiglio e che abbiamo ai nostri atti. Abbiamo un racconto incredibile, lunghissimo, di tutto quello che è stata la vita del Comune di Santa Giusta e per tanti motivi abbiamo deciso di raccontarlo. Innanzitutto il primo motivo che ha portato all'idea di raccontare questa storia è perché è una storia scritta dai nostri stessi padri, dai nostri nonni, dai nostri avi. Infatti è molto particolare anche constatare che i nomi che compaiono anche nelle delibere ottocentesche molto spesso sono gli stessi nomi che hanno tanti cittadini di Santa Giusta oggi, perché sono i nomi dei loro nonni, dei loro bisnonni. Quindi trascrivere questi diari, ecco, chiamiamoli proprio dei diari, vedere come era regolamentata la vita, ci dà un'idea chiara anche di tutto il ciclo di quella vita, soprattutto nell'Ottocento, che seguiva fortemente i ritmi della natura, come diceva Antonello, per la pesca, ma della natura per la terra, per l'allevamento, eccetera. Un altro motivo che ci ha portato a sviluppare quest'idea e a pensare che questa potesse essere importante, potesse essere bella e interessante, era che c'è stato un cambiamento epocale dall'Ottocento ad oggi. Il cambiamento ha riguardato l'area tecnologica, ma anche quella sociale, culturale, cioè è cambiato il costume, la società ha una velocità forse unica nel tempo. Se noi andiamo a riflettere su quello che poteva essere il mondo dell'Ottocento, questo è sicuramente molto più simile a quello del Medioevo, dei periodi di Eleonora, piuttosto che a quello anche solo del primo dopoguerra. Questo, c'è un corollario a questo motivo, anche come accennavano prima, il profondo mutamento demografico. Santa Giusta, l'unità d'Italia, contava 1068 abitanti, questi 1068 sono diventati nel 1921 1279, nel 1945 alla fine della guerra sono 1661, diventano 3000 negli anni 80 e adesso sono quasi 5000. Quindi Santa Giusta ha veramente mutato profondamente la sua dimensione demografica, ampliando quindi tutto un orizzonte anche culturale da quel punto di vista, perché si è aperta anche a nuove persone che si sono avvicinate alla vita dei santagiustesi. A questo cambiamento demografico si è affiancato un fortissimo cambiamento anche del territorio in senso idrogeologico. E nell'Ottocento in questa zona non erano stati svolti ancora i lavori sul Tirso, non era stata bonificata la piana integrale di Arborea, di Terralba, dove poi sarebbe nata Mussolini, a Arborea, non esisteva il porto industriale, quindi il territorio ha una conformazione che è completamente diversa e molto, appunto come dicevamo prima, più vicina a un aspetto antico, medievale, rispetto ad adesso. Abbiamo la fortuna quindi di poter vedere questo mutamento che avviene in maniera, diciamo, repentina nel corso di questo centenario, diciamo, di questi 150 anni. E questo lavoro originariamente era stato pensato per concludersi nel 1950, però effettivamente ci sono state delle criticità, perché le delibere consigliari effettivamente fruibili, anche verificando dalle produzioni di Tino, che aveva già visionato questo materiale, effettivamente vanno dal 1886 al 1904. Poi esistono comunque le delibere di giunta fino al 27. Dal 27 al 47 è possibile consultare, abbiamo consultato l'archivio di Oristano, Però effettivamente il filo logico che ne veniva fuori era come se si troncasse. Pertanto questo studio è stato proseguito per dare luce anche a questo periodo, che vorrebbe concludersi poi con una visione che verrà data dai precedenti sindaci, che diciamo potranno descrivere sia da un punto di vista personale ma anche da un punto di vista sociale oltre che amministrativo la loro vita. Ho già avuto modo di parlare con Angelo, accennato anche a Tino questo, ne approfitto per il signor Figus. Quindi diciamo vorrebbe mettere insieme anche queste esperienze per raccontare compiutamente questa vita. Giusto due pillole proprio per introdurre diciamo il settantennio del quale oggi si parla. Nel 1856 i terreni comunali, secondo l'archiviazione che si ha nel lato originale, misuravano 829 ettari e valevano 6.170 lire, forse l'equivalente di neanche 30.000 euro. Nel 1886 però appunto il comune deteneva tutti questi terreni, ma non deteneva stabili. Il comune era sito in un immobile in affitto e gli stabili dei quali poi diciamo era venuto in possesso erano quelli originariamente appartenenti ai Monti Frumentari come depositi per i granai, quindi quelli sono i primi stabili che sono entrati nel comune. La vita seguiva pedissequamente appunto quella della natura, come dicevamo prima. Era fondamentale diciamo l'organizzazione delle terre comuni e terre pubbliche del comune e terre private venivano congiuntamente messe insieme in una formula che si chiamava della comunella per la fruizione collettiva del territorio. Di queste tracce dell'uso comune delle terre, in questo modo se ne hanno persino dal codice agrario della Carta dei Luoghi, quindi per dire che nell'Ottocento esisteva una forma di vita che era molto simile alla forma di vita medievale. Il bilancio era composto da risorse povere, da risorse che derivavano proprio dai proventi dell'emissione del bestiame nei terreni comuni, dall'estrazione dei giunchi, dall'estrazione dei lombrichi anche, dal fuocatico per chi doveva vendere, poi c'era anche per chi era gratuito. Le problematiche di quel tempo erano tante, c'erano le problematiche idrogeologiche anche allora, c'erano le esondazioni del Tirso, c'erano problemi sia di alluvione ma anche contestualmente di siccità, c'era la problematica della distruzione dei raccolti per l'invasione delle cavallette, per le quali vennero adottati tanti atti proprio perché non esistevano ancora diciamo il DDT e comunque tutti gli agenti chimici che poi nel periodo della bonifica avrebbero diciamo dato un contributo. Quindi è una vita semplice, anche spartana, quella che emerge nell'Ottocento. Molto spesso il comune si trova proprio in difficoltà anche a reperire le risorse, le deve veramente in maniera molto molto spartana suddividere per le esigenze più importanti. Ci sono giusto due curiosità di questo periodo, ma ce ne sono tantissime, ne ho riportato giusto due. Uno è per esempio che il comune, ecco, c'è molto buon senso nelle decisioni, c'è una delibera nella quale emerge chiaramente la volontà di non voler vendere il patrimonio comunale, nonostante ci fosse una legge che obbligasse, sempre a fine 800, a vendere il patrimonio che non aveva una sua remunerattività, e la remunerattività nell'uso comune non era certamente elevata. Però gli amministratori in maniera molto saggia si oppongono perché capiscono che quello è l'unico modo per dare la sussistenza a tutta la popolazione ed erano già memori di altre divisioni dei diritti e dei privilegi che avevano fatto sì che la proprietà venisse concentrata. Sapevano che vendendo i terreni questi poi si sarebbero concentrati nelle mani di alcuni perché i poveri avrebbero rivenduto i ricchi e quindi hanno evitato con grande buonsenso sempre, hanno sempre diciamo dato da sostentarsi a tutta la collettività. Un'altra cosa curiosa che abbiamo trovato e che vi volevo dire magari per avere anche qualche spunto da parte nostra, da parte di qualcuno, è che il Consiglio parla di un'antica consuetudine che vedeva in occasione della festa di Santa Giusta correre una corsa di cavalli barberi, che poi sarebbero cavalli berberi, cioè cavalli di razza. E su questa corsa però non si dice niente, è ripreso in diverse delibere, scompare diciamo con l'arrivo della prima guerra mondiale, quindi non si sa né il tragitto, non si sa dove venisse corsa, né se fosse una corsa con o senza fantino. Se qualcuno ha delle memorie, perché qua dovremmo incrociare delle altre fonti, non riusciamo a trovare diciamo degli altri elementi per Questo su Santa Giusta. Il periodo di Oristano invece è un periodo ancora più particolare, perché la programmazione di Santa Giusta avviene, diciamo, come frazione, quindi nella più ampia visione del comune di Oristano, perde la sua, il suo baricentro, e quindi è anche più difficile estrapolare proprio le considerazioni che si possono fare. È un periodo nel quale comunque non avvengono grossi investimenti, a parte quelli appunto nel settore medico e delle bonifiche, però da un punto di vista degli immobili, diciamo, non cambia niente. Santa Giusta non viene dotata di acquedotto, non viene dotata di fognature, non viene dotata di linee elettriche. Non so se voi leggo quella delibera, ok, o no? No, accenno. Quindi niente, a seguito della presa di Roma, il commissario prefettizio, diciamo, assume la guida del potere ad Oristano. In data 23/7/44 si insedia la giunta con Davide Cova sindaco, che è espressione di tutte le forze antifasciste. In questo momento viene presentata dai cittadini di Santa Giusta un'istanza di ricostituzione del comune di Santa Giusta. Questa viene dibattuta con delibera nel 1945. In particolare la giunta di Oristano dice che, considerato che Santa Giusta più che una frazione deve essere considerato un appendice del comune di Oristano, Santa Giusta tende infatti con ritmo costante a congiungersi con Oristano, e i 3 chilometri che prima la separavano sono ora notevolmente ridotti e saranno aboliti quando si realizzerà il piano regolatore edilizio di ampliamento in corso di elaborazione. Considerato che Santa Giusta, pur avendo patrimonio forestale e pascolativo notevole, le rendite annue non superano le lire 250.000 e il carico fiscale non raggiunge le lire 160.000, che d'altra parte le esigenze cui devono provvedere gli enti locali non potrebbero essere supportate da un bilancio retto da Santa Giusta con le proprie risorse, ma occorrerebbe chiedere allo Stato non meno dei 2/3 del fabbisogno finanziario. E ciò perché, per le mire ambizioni di pochi aspiranti al dominio o predominio della cosa pubblica per disporne al loro piacimento. Che il tentativo di separazione avviene proprio quando il comune di Oristano stava pensando di dotare Santa Giusta di un acquedotto, di un casamento scolastico e di allacciarla al capoluogo per mezzo di un servizio telefonico. Per queste motivazioni questa giunta si oppone alla creazione di Santa Giusta in comune autonomo, e con la delibera successiva, la 106, si oppone alla ricostituzione di Palmas Arborea. A quell'epoca Santa Giusta aveva 1.667 abitanti, Oristano 12.400 e Palmas 542. Poi ci saranno per fortuna le libere elezioni del Consiglio, e il Consiglio Comunale nel 1946, riconsiderando ampiamente la questione, invece valuterà assolutamente positivamente e dirà che appunto vuole sfatare l'accusa mossa di aver osteggiato la ricostituzione di Palmas Arborea e Santa Giusta in comune autonomi, mentre è vero il contrario, cioè che questa amministrazione elettiva e prima fra tutti il sindaco è del parere che nessun ostacolo si debba opporre alle aspirazioni autonomistiche e di tutte le frazioni in generale, e vi taglio il resto, e quindi da qui rinasce la storia. Grazie mille. No, scusate, vorrei dire un'ultima cosa. Voglio ringraziare, oltre all'amministrazione, anche tutti gli amministratori, perché questo lavoro veramente fa rendere conto di come il lavoro non è un lavoro, purtroppo, ecco, nel senso che è un impegno veramente incredibile, non sempre è capito. E vorrei dedicare anche un pensiero particolare a mio padre. Grazie.
Sicuramente l'azione e la pressione dei politici santagiustesi in quegli anni fu davvero importante. Abbiamo rintracciato dai parenti un articolo della Unione Sarda del 1998, dove si parla della scomparsa dell'ex sindaco Vincenzo Carrus. Il giornalista dice che Carrus aveva innescato l'ostilità contro Oristano, rivendicando quell'indipendenza che molti anni prima il regime imperante aveva tolto a Santa Giusta e Palmas Arborea e altri centri abitati che avevano l'economia sufficiente per reggersi autonomamente. Comunista inizialmente, era passato poi sotto la bandiera democristiana, governando sempre in maniera encomiabile. Quindi da questo articolo si desume l'importanza anche di Vincenzo Carrus. Volevo adesso, siccome sono stati pazientissimi con noi, oltre ad essere stati i nostri benvenuti, lasciare un ricordo anche alle autorità importanti che oggi sono volute venire a celebrare con noi questa giornata. A loro lasciamo un volume sulla cattedrale di Santa Giusta che è stato scritto dal compianto professor Roberto Coroneo, che è un altro di quelle persone che, pur non essendo di Santa Giusta, voleva molto bene alla nostra comunità ed era innamorato della nostra basilica, tanto da essere il maggiore esperto della nostra basilica a livello architettonico e storico. Su richiesta del Comune di Santa Giusta, nel 2010, avvalendosi di tanti altri professori, tra cui appunto anche la qui presente Carla Del Vase, Momo Zucca e tanti altri professori docenti dell'Università di Cagliari e di Sassari, realizzò questa pubblicazione. Ne facciamo con pieno merito omaggio ai nostri ospiti. Oltre al Comandante dei Vigili del Fuoco, al Signor Questore e al Signor Viceprefetto, intendiamo dare questo omaggio, anche omaggio al Sindaco di Palmas, che è stato presente qui con noi e, come avete sentito, ha seguito una storia affiancata sulla riconquista del Comune di Santa Giusta. Quindi mi avvicino e vi consegno. Insieme, avete visto già dalle immagini, i nostri tesori sono la basilica e la laguna. E quindi, ecco, il libro di Coroneo sulla laguna, invece il libro Mestieri e Tradizioni in Laguna, che è stato realizzato da Italia Nostra, che collabora sempre con noi per queste pubblicazioni, e ne facciamo quindi omaggio. Signor Viceprefetto, con un applauso, grazie. Al signor Questore. Signor Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. E al signor Sindaco di Palmas Arborea. Ho visto che ci ha raggiunto poi Don Mario Conti, che è un parroco a tutti gli effetti di Santa Giusta. Volevo invitarlo a ricevere il simbolo della nostra comunità, visto che per tanti anni è stato pastore anche di questa comunità.